Il vero segreto del tifoso? Circondarsi dei ricordi più belli che gli facciano rivivere quella splendida emozione, quel gol, quella giocata, quella coppa vinta. Emozionati con Futuro, il primo e-commerce in Italia di cornici e poster a tema calcio. Creiamo cornici con effetto maglia di tutti i campioni del Milan e della Serie A. Puoi personalizzarla come vuoi e scegliere anche tra cori e citazioni famose. Per compensare le emissioni di CO2, ogni cornice venduta piantiamo un albero e te lo regaliamo. Usa il codice MANITA al checkout per avere subito 5 euro di sconto. Fai parlare i muri di casa tua. Vai su www.futuro.it.
Benvenuti al prepartita di Radio Rossonera. Siete pronti a scendere in campo? Questo è il prepartita di Radio Rossonera.
Pronto, Marco?
Tesoro, sto guidando, scrivi questo nome: Blue Dental.
Blue Dental. Ho scritto, ma cos'è?
È un gruppo di centri dentistici. Devo prenotare il pacchetto prevenzione con la visita e la pulizia dei denti al costo di 29 euro.
Ok, ma dove sono?
Hanno più di 40 centri in Italia e più di 20 in Lombardia. Poi cerchiamo quello più vicino sul sito bluedental.it. Scrivi anche il numero verde 800 97 8497. Ricordati, Blue Dental.
Per maggiori informazioni sul pacchetto prevenzione e direttori sanitari, visita il sito bluedental.it.
Acquistare la bottiglia di Franciacorta Brut AC Milan con l'etichetta celebrativa del 19° scudetto è semplicissimo. Basta andare sul sito www.lamontina.com/negozio oppure presso le tenute La Montina a Monticelli Brusati, in provincia di Brescia. E ricordati che se ascolti Radio Rossonera o fai parte di un Milan Club, ci sono offerte speciali pensate per te. E allora, amici, ordinate o regalate una bottiglia di Franciacorta La Montina su www.lamontina.com e non dimenticatevi di brindare vostri amici interisti.
Eccoci qua, buonasera a tutti, ben ritrovati al prepartita di Radio Rossonera. Inizia il mese di ottobre, rinizia anche il campionato di Serie A dopo la pausa nazionale. Un saluto, un abbraccio da parte di Enrico Boiani. A farmi compagnia, a fare compagnia a voi questa sera c'è addirittura il direttore Simone Cristallo. Ciao Simone.
Ciao Henry, dalla sala stampa di Radio Rossonera, grande.
Lascia perdere, dopo ne parliamo. Saluto anche Leonardo Menini. Ciao Leo.
Ciao a tutti.
Vai, il bravo. Saluto per ultimo, ovviamente, di solito si dice non per importanza, qui è per importanza, Davide Giovanzana. Ciao Davide.
No!
Ciao Leonardo, ciao Simone.
Allora, buonasera anche a tutti coloro che ci hanno già raggiunto in chat, chi ci raggiungerà in questo prepartita. Empoli Milan questa sera si sono già giocate, si stanno giocando altre sfide di campionato. Il Napoli ha vinto in casa 3-1 contro il Torino con una doppietta di Zambo Anghissà e un gol di Kvaratskhelia, a cui ha accorciato in realtà Sanabria, mannaggia, perché ce l'ho al fantacalcio, l'ho sempre messo, non ha mai segnato, ha segnato oggi che non l'ho messo, ma chi se ne frega. L'altra partita che si sta giocando è Inter-Roma a San Siro, risultato parziale, Simo la sta anche guardando se non sbaglio, risultato parziale di 1-2, giusto?
Giusto, in questo momento.
Per l'Inter, perché hanno segnato Di Marco e Dybala, mentre per la Roma Smalling, giusto?
Esatto, ha segnato Dybala, quindi credo che sia in vantaggio l'Inter, giusto?
No, non dovrebbe essere così, ma aspettiamo a parlare naturalmente. Focalizziamoci invece sul Milan, che questa sera è in trasferta ad Empoli. Leo, se vuoi possiamo già andare a mettere le ufficiali di Empoli-Milan, andando, se vuoi, a leggere, puoi leggerle direttamente tu, dato che le hai preparate tu.
Sì. Allora, Harry, mentre ti rimetto in onda, vi leggo le formazioni ufficiali. C'è qualche sorpresa, in realtà poi non così tanto, perché Milan si schiera con Tatarusano in porta, Calabria che ce la fa alla fine, gioca, con Kier che toglie il posto a Pier Calulu nel centro della difesa insieme a Fitario Tomori, e con Ballo Touré chiaramente titolare visto l'infortunio di Teo, quindi Tatarusano, Calabria, Kier, Tomori, Ballo Touré a centrocampo, Tonali, Bennacer, quindi coppia titolare, non gioca Tommy Pobega come da previsioni, ma giocano Tonali e Bennacer, a sottolineare, caro il mio Enrico, l'importanza della sfida di oggi. E la tre quarti anche quella è quella titolare con Salmakers, De Ketelaere e Rafael Leão dietro Olivier Giroud. L'Empoli invece si schiera con Vicario tra i pali, Stojanovic a destra, De Winter e Luperto al centro della difesa con Parisi sulla sinistra. Grassi fa il vertice basso di centrocampo e non gioca, quindi Razvan Marin con Haas ed Henderson, le due mezzali del centrocampo a tre. Piazza il trequartista dell'Empoli davanti Lammers e Satriano.
Queste le due formazioni ufficiali. C'è già la Juventus che ha perso contro un circuito di Formula 1, vediamo noi di non perdere contro una scuderia di Formula 1, ovvero Haas. Detta sta vaccata allucinante, Leo, partirei da te.
Ti dicevo, ma dove gli è venuto in mente che la Juve neanche ha giocato? È impazzito.
No, ma ha perso col Monza.
Certo.
E a Monza si corre la Haas che gioca nell'Empoli. Vabbè, finita sta cosa, Leo. Partiamo dal dietro, sì. Partiamo dalla difesa. Calabria, Kier, Tomori, Ballo Touré. Senza Pier Calabria, che ha giocato tanto con l'Under 21.
Ecco, io mi sarei aspettato invece Pier Calulu, non tanto senza nulla togliere chiaramente a Simon Kier, quanto per i cambi che il Milan deve fare in difesa, che sono ben tre, perché non c'è Teo, non c'è Maignan e non c'è neanche Calulu a questo punto. Quindi rispetto alla difesa titolare, diciamo che il Milan ci ha abituati, cambiano tre uomini, due forzatamente, uno per scelta tecnica. Vediamo, probabilmente una scelta per me anche tattica, visto poi come gioca l'Empoli la scelta di Kier. In ogni caso i nostri tre centrali titolari, Harry, sono di altissimo livello, quindi anche Simon Kier ha bisogno di giocare, ha giocato anche lui con la nazionale, però ha giocato una sola partita, bisogno di mettere minuti nelle gambe. In ogni caso diciamo che per quanto mi riguarda questa scelta va anche nell'ottica di un eventuale cambio a partita in corso con Calulu, che potrebbe far rifiatare Calabria o eventualmente anche Dest, però visto che Calabria non era al meglio invece alla fine ce la fa, però ecco, le condizioni non sono ottimali. Quindi questo per quanto riguarda la difesa.
Simo, l'anno scorso in Empoli, anzi Milan-Empoli, Calulu segnò col mancino un gol importantissimo, pesantissimo.
Tra l'altro, Henry, non so se ti ricordi chi era il telecronista allora.
Certo, e anche questa sera so che c'è.
Bravo.
Proprio lui. No, volevo chiederti, cosa perdiamo con Calulu in questa difesa? Cioè già non c'era Teo, lo sapevamo. Chi era al posto di Calulu forse, non lo so, cioè sono tanti cambi effettivamente sui cinque, sono tre, come diceva Leo. Come ti spieghi questa scelta, se non appunto magari in ottica del Chelsea o in ottica del fatto che abbia giocato tanto con la nazionale?
Ah, un po' me lo spiego con il fatto che in realtà Kier non lo conto come un cambio, cioè... Adesso noi siamo abituati a vivere Calulu come un titolare inamovibile, cosa che tra l'altro più o meno è sempre stato nell'ultimo periodo, però Kier è Kier, cioè, con il bene che posso volere che so a Tommaso Pobega, che sicuramente nel caso tra Tonali e Bennacer non è a quel livello, Kier è comunque Simon Kier, cioè, magari non è quello che abbiamo lasciato 12 mesi fa, 13 mesi fa all'incirca, quando poi si fece male all'inizio di dicembre, però è sempre Simon. Per il resto c'è qualche cambio obbligato, perché alla fine se vai a vedere da Tonali in poi sono i titolari.
Sì, questo è vero. Questo è assolutamente vero. Davide, vengo da te proprio per alzare, diciamo, avanzare di qualche metro. Tonali e Bennacer sono stati tutta la settimana a dire: giocherà Tonali con Pobega, chi affiancherà Tonali, ma perché gioca Tonali se era faticato, chi affiancherà Bennacer, alla fine giocano loro due. Cioè eravamo in dubbio tutta la settimana e oltre sul fatto che uno dei due dovesse riposare o stare comunque in panchina, confermati loro due. Pensi che i tanti cambi in difesa possano essere un motivo di questa scelta?
Allora, innanzitutto ti ringrazio per la considerazione, Harry, di avermi chiesto insomma il mio parere. E vedevo Leonardo che che annuiva quando si parlava dei tanti cambi in difesa, no? che hanno influito insomma sulla scelta. Io non credo c'entri nulla, credo sia solo una questione di staffetta, come siamo stati abituati a vedere tante volte quest'anno. La partita di uno tra Tonali e Bennacer, credo quella di Bennacer, anche se non lo so, perché Sandro Tonali comunque ha avuto quel problemino che praticamente è andato a Coverciano, ha bevuto un caffè e poi è tornato indietro, durerà 55-60 minuti al massimo e poi lasceranno spazio a Tommaso Pubega, quindi credo sia solo una questione di rotazione, perché le prossime tre partite che arrivano non sono tre partite qualsiasi.
Leo, torno da te, andiamo ancora un po' più avanti, ti chiedo della fascia di destra, perché anche qui sempre il solito ballottaggio Messias, Salmacher, Messias, pensavamo tutti che potesse giocare Messias in vista della Champions League, in vista di un Salmacher che comunque aveva giocato tanto in precedenza e soprattutto in campionato magari contro l'Empoli, potevi dare spazio invece a Messias, fatto sta che ha avuto un piccolo problema fisico, gioca ancora Alexis, bene o male per te?
No, in realtà non mi cambiava molto, ma non tanto per le qualità tecniche, quanto perché è finita, quanto perché che Messias avrebbe potuto far rifiatare, diciamo, Alexis in vista della Champions League eventualmente, era più in ottica turnover, ma anche per le sue caratteristiche, magari l'Empoli si copre un po' anche se è una squadra che gioca. Per quanto riguarda il resto, Harry è la tre quarti titolare in un modo o nell'altro, poi che ci sia lui o che ci sia Messias, in questo caso è obbligato, è un po' come le altre scelte, forse l'unica non obbligata è De Ketelaer, che invece per il ruolo di trequartista abbiamo più scelte, abbiamo comunque Diaz in panchina, abbiamo Adli in panchina. Per quanto riguarda la fascia destra, adesso siamo obbligati, abbiamo quattro partite molto ravvicinate e molto importanti, che per me il Milan qui si gioca veramente un pezzo di stagione, più per la Champions che per il campionato. Scelta obbligata, ma va bene perché questa tre quarti qui, a mio avviso e per la mia opinione personale, diciamo, è la tre quarti titolare che vorrei vedere al Milan nelle grandi occasioni, unito al centrocampo titolare e alla punta titolare. Diciamo, ecco, se avevamo dei dubbi su come il Milan avrebbe affrontato questa partita o su come Pioli avrebbe affrontato questa partita, siccome sono stati spazzati via, cioè il Milan va per giocarsela, giocano tutti i titolari e chi sta meglio, non c'è neanche un minimo turnover, ecco.
Allora, prima di venire dal direttore, a cui chiederò di Olivier Giroud, dato che sennò dice che non lo considero, Davide, sono loro due i nostri uomini un po' di, come dire, che spiccano in questo momento, De Ketelaer e Leao, uno ancora che ha tutto da dimostrare ovviamente, l'altro che tante cose le ha dimostrate, però nell'ultima partita, ovvero contro il Napoli, è stato fermo per la squalifica. Cosa ti aspetti da loro due, contando che potenzialmente potrebbero essere appunto le nostre due stelle di questa squadra? Una è, diciamo, sta vivendo una tendenza, l'altra invece un'altra.
Sì, diciamo che la stella di De Ketelaer, insomma, ad occhio nudo non si è vista ancora, no? Però noi tifosi del Milan con un quoziente intellettivo sufficientemente alto abbiamo imparato negli anni ad utilizzare gli strumenti adatti per valutare un giocatore, ovvero non dopo sette partite di campionato e due di Champions League. Io credo che De Ketelaer mi lancio in questo pronostico, poi ovviamente possiamo crearci tutti i meme del caso, mi lancio in questo pronostico, credo che si sblocchi stasera, perché ci sono un po' di ricorsi storici, c'è qualche statistica a favore, adesso il direttore ha già capito che De Ketelaer farà la peggior partita quando veste la maglia al Milan, probabilmente. Però ci sono corsi e ricorsi storici, c'è qualche dato, io sono uno che crede abbastanza nei numeri e crede nella mistica del football argentino, e quindi credo sia la partita giusta per sbloccarsi. Per quanto riguarda Rafa stasera credo che avrà quella rabbia sorridente che hai dentro dopo che vieni buttato fuori da una partita perché hai fatto una rovesciata, ecco.
Ok, va bene. Chiudiamo col Milan, direi, se poi non avete altro da aggiungere, magari ci ritorneremo nel corso di questo pre. Li ha compiuti ieri, lei direttore li compirà tra qualche mese, quindi devo chiederle del suo coetaneo Olivier Giroud.
No.
Avanti ancora gioca.
No. Per due mesi, no.
Tra due mesi sarete coetanei, però per 9 mesi, 10 mesi.
Esattamente. Grazie che mi hai preso in considerazione per questo pre... No. Ah, scherzo a parte. Vabbè, rispondo velocemente a Maurizio. Sì, è finita la partita dell'Inter. L'Inter ha perso 2-1, ha perso per la terza volta su 4. Ha vinto soltanto una delle 4 ultime partite in Serie A, grazie al gol al 90esimo contro il Torino, che meglio aveva giocato, di Brozovic. Andiamo a Olivier Giroud. Su Olivier... A parte che lo abbiamo visto anche molto bene in settimana, in realtà è stato uno dei milanisti che più ha giocato e meglio ha giocato, forse, anche nella pausa nazionale. Diciamo che non ha mai smesso, mai ha staccato la spina il buon Olivier. Oggi torna in campo quantomeno con almeno un mezzo cambio alle spalle. Sa che quantomeno forse un quarto d'ora di Rebic c'è. E quindi si può aggiustare anche un pochino di più rispetto alle ultime partite, quando cambi non ce n'era veramente nemmeno l'ombra. E Olivier è chiamato ancora una volta, penso, agli straordinari, perché mi immagino che sarà titolare stasera, e lo è. Mi immagino sarà titolare nella sfida con il Chelsea, anche perché con il Chelsea penso voglia giocare, per ovvi motivi. E mi immagino sia titolare anche contro la Juve. Anche se ante Rebic contro la Juve di solito
è la sua
partita. Lascia il segno, o lascia il segno coi cartellini, o lascia il segno coi gol. Devi decidere un po' lui.
Più gol che coi cartellini, devo dire.
Sì, più gol che coi cartellini. Però quantomeno il buon ante Rebic potrebbe essere dei nostri, speriamo. Però lo sappiamo. Olivier sarà titolare quantomeno nelle prossime 2 o 3 partite sempre.
Passiamo ora ai nostri avversari. Chi ci ospita questa sera? L'Empoli di Zanetti ha cambiato allenatore. Il modulo in realtà, bene o male, non si discosta troppo da quello iniziato da Andreazzoli. È cambiato qualche interprete, naturalmente, è arrivato qualche giocatore, qualcuno è andato via. Soliti cambi in questo tipo di squadre. Fatto sta che qualche nome interessante c'è. E qualcosa di interessante l'Empoli l'ha fatta vedere in questo inizio di stagione, Leo?
Ma allora, parto dai singoli, perché, e lascio poi a voi, diciamo, il più sul gioco dell'Empoli. Per quanto riguarda i singoli, Harry Vicario è un signor portiere, almeno per quanto mi riguarda, ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso e si sta confermando su alti livelli in questo campionato, non sarà facile. E in difesa ha sorpreso per l'inizio di stagione costante De Winter, che è un difensore molto roccioso, ma anche abbastanza veloce, quindi diciamo onore anche a lui, ma anche Parisi sta mostrando belle cose, un giovane di belle speranze, tra l'altro italiano, sulla sinistra, è stato anche in parte accostato al Milan in questa sessione estiva di calciomercato, e poi bisogna stare attenti davanti, Harry, perché sia Piazza, che sappiamo che insomma è molto altalenante nella sua carriera, nella sua stagione e tutto, però quando si fa la partita, insomma, fa una signora partita. Lo stesso si può dire di Lammers, che per me è più interessante di Satriano, per quanto anche lui stia crescendo. Lammers, insomma, come seconda punta in questo Empoli sta facendo molto bene, non trova ancora la via del gol con costanza, ma in realtà non è neanche il suo compito, perché è più per legare i due reparti. Quindi qualche individualità in realtà interessante c'è. Anche in panchina hanno Bairami, che l'anno scorso ha fatto molto bene, in centrocampo c'è Bandinelli in panchina, insomma l'Empoli non è partita forse benissimo quest'anno, un po' per il cambio allenatore, anzi per me principalmente per il cambio allenatore, che serve un po' di tempo. Però il gioco di Paolo Zanetti, poi ve lo lascio commentare a voi, però è un gioco sicuramente interessante, è un gioco non basato su un pullman, non basato su un autobus, ma è un gioco propositivo, è un 4-3-1-2 un po' a vecchio stile, no? Che si usava qualche anno fa, più spesso di adesso, però insomma bisogna sicuramente stare attenti. Questo per quanto riguarda i singoli.
Prima di passare a Davide e al direttore, rispondo a qualche domanda. Stefano chiede: chi è Alexis? È Salemaker, semplicemente, il 56 del Milan. Qualcuno cita...
Diventiamo piccoli. Eccolo qui.
Diventiamo piccoli, l'hai messo in onda.
Sì, se diventi in onda diventiamo così. Piccoli, piccoli. Poi,
esatto. Ale Corovi scrive destro con 3 puntini, perché io vi ricordo che c'è sempre lo spauracchio sapete che, no, che Mattia con noi ha, non lo so, gli staremo simpatici o antipatici a seconda dei punti di vista. E vedo in chat tanti commenti sul Napoli, tra poco ne parliamo. Direttore, lei che è fan di Bairami, prendendolo 2 anni consecutivi al Fantacalcio, come si spiega questa scelta di piazza?
È che quest'anno ho fatto una bella cagata, adesso proprio detta in termini no. proprio in parole povere. Sta giocando pochissimo quest'anno in realtà il buon Bairami. Forse ha pagato anche un po' all'inizio. Forse aveva la testa da altre parte, forse l'ipotesi Viola. Fiorentina l'ha un po' distratto in questo primo mese di campionato, può essere, però sta giocando un po' pochino, sta giocando un po' poco. Ha altre armi in questo momento l'Empoli, io l'ho visto soprattutto con la Roma a Empoli, in Empoli-Roma, a me è sembrata una buona squadra, soprattutto in ripartenza, non è magari una squadra che come 2 anni fa, 3 anni fa, quando iniziava a impostare, giocava, esprimeva anche un calcio suo, proprio diciamo così, nativo, di buon livello, quando tra l'inizio dell'anno scorso con Andrea Azzoli e i primi anni del maestro, e poi per ancora andare più indietro nel tempo con Sarri, insomma, è un altro tipo di Empoli, però qualche individualità è rimasta, quindi soprattutto sugli esterni bassi. E davanti non è una cattiva squadra, tutt'altro.
Per chiudere sull'Empoli, Davide, tu cosa ci dici? Cosa ti spaventa di più, però qual è secondo te il punto di forza maggiore e il punto di debolezza di questa squadra?
Allora, innanzitutto sono contento di vedere il direttore in queste vesti, insomma, poco istituzionali. Spero di fare più prepartite insieme a lui, no? Così un po' più libero, diciamo, di esprimere quello che sente dentro.
Guarda, ti faccio vedere cosa scrive Gol.
4 sconfitte su 8 partite, 5 sconfitte su 10, -8 dal Napoli capolista, continua il momento nero dell'Inter di Simone Inzaghi.
Lui.
E ovviamente la faccia di Simone Inzaghi, che nella giornata di ieri in conferenza stampa ha detto testuali parole, non le leggo perché ormai l'ho imparata a memoria, dice: dove vado io si vincono titoli, i bilanci salgono, e si vincono trofei e i debiti non ci sono più. Detto questo, torniamo a parlare dell'Empoli. Non sono d'accordo su quello che ha detto Leonardo su De Winter. Ha detto che praticamente ha fatto bene, è da 5 partite che è in panchina, quindi Leonardo magari studiare un po' di più la prossima volta.
No.
L'Empoli, secondo me,
nazionale, ma vabbè.
Allora, l'Empoli è una, secondo me, è una buona squadra, è una squadra che sa fare tante cose e sa fare una cosa in più rispetto all'anno scorso, e la sa fare grazie a Lammers, che secondo me è un attaccante molto 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 valido, è una sorta di Morata, un attaccante che ti può spaziare su tutto il fronte offensivo, che ti viene incontro, ti
però valido e Morata,
vabbè,
tu,
dai, ma e poi vero. Dici a me Davide, ma per favore
no, sta prendendo malissimo.
No, è un piccolo no, dicevo, secondo me Lammers è un giocatore che aggiunge qualcosa a questa squadra, che ha dei velocisti come as, ha un po' di tecnica in più come piazza, a centrocampo non mi convince, secondo me ha fatto un po' un downgrade rispetto all'anno scorso, ovviamente ha perso Aslani, è andato a giocare in una squadra che sta lottando per vincere il campionato. Grassi è un grande punto di domanda, purtroppo il ragazzo ha avuto una carriera molto molto sfortunata, tanti tanti problemi fisici, però è un giocatore di categoria.
Prima di passare allo stato di forma delle due squadre che Leo ha già messo in onda, quindi chi ci segue su YouTube l'avrà già visto, Ale, sempre Ale, scrive: la cosa più pericolosa dell'Empoli è il Milan che non entra in partita. Siete d'accordo?
Sì.
Leo?
Sì, sono d'accordo, la testa non deve chiaramente essere a Londra, non deve essere a Londra, non deve essere alla Champions League, anche visti i risultati delle avversarie, perché poi abbiamo visto negli anni precedenti, ma anche in questa stagione, che comunque può influenzare anche la prestazione di una squadra, il risultato che fanno le sue avversarie. In questo momento il Napoli sta scappando in campionato, noi abbiamo perso lo scontro diretto, come vedete qui dalla grafica, ma lo saprete sicuramente meglio di me, e poi insomma, però l'Inter ha perso, e questa cosa qui ti deve dare comunque la Juve, non sta giocando per niente bene, sta perdendo dei punti anche loro, e questa cosa qui non può non essere presa in considerazione. Questa è una partita che va vinta, che non va affrontata sotto gamba. Ripeto, la formazione del Milan significa tanto per me su questo. Mi aspetto una partita, cioè vorrei vedere, ecco, più che un Milan che non entra in campo, come hai detto tu, Harry, un Milan che fa quello che ha fatto oggi il Napoli, che l'ha fatto contro un Torino che il primo tempo è stato tramortito, però portarsi in vantaggio in modo, non dico consistente, però in modo da poter fare anche eventualmente un qualche turnover nel secondo tempo. Ecco, diciamo una partita a modi Empoli-Milan dell'anno scorso, quel 2-4 lì, qualcosa del genere. Milan deve attaccare, fare la partita e insomma portarsi a casa i tre punti, ma sono obbligatori.
Questo è lo stato di forma delle due squadre. L'Empoli che viene dall'ultima vittoria contro il Bologna, poi è vero aveva perso contro la Roma in casa, sempre con gol di Dybala, sempre 2-1, è un risultato che oggi va di moda. 2-2 poi con la Salernitana, al Verona, tornando indietro, il pareggio con il Lecce, tre pareggi, praticamente sono 6 punti nelle ultime 5 per l'Empoli. Il Milan invece praticamente non lo so, un andamento molto molto valido, perché la vittoria col Bologna, la vittoria nel derby, la vittoria in 10 a Genova con la Samp, c'è quel pareggio con il Sassuolo Reggio Emilia che io continuo ancora a non capire come sia potuto accadere,
una partita Pioli
veramente brutta, e poi c'è la sconfitta con il Napoli, una partita in realtà forse una delle migliori prestazioni del Milan in questa stagione. Però Pioli in conferenza stampa post partita disse: vorrei tanto poter dire che sia stata la nostra miglior partita, ma non ci riesco, ovviamente molto anche arrabbiato e seccato da quel risultato falso, non veritiero se vogliamo, dopo la prestazione. Questo è lo stato di forma. Cosa, direttore, che ci Dimmi. Dice a riguardo? Dobbiamo riprenderci noi dopo quel pallino rosso col Napoli, eh?
Sì,
a livello di risultati.
Più credo a livello di testa, perché magari entri in campo dicendo l'ultima l'ho giocata bene ma non ho portato a casa nulla, il Napoli ha vinto, devo saper dimostrare di avere i nervi un po' saldi, di non entrare in campo pensando questa devo vincere per forza perché l'ultima non ho fatto punti, e rischierei di aver perso 6 punti dal Napoli in 2 giornate nel caso. Quindi sarebbe comodo per il Milan entrare da squadra consapevole di quello che è la sua forza, quindi non col braccino di chi magari ha paura di giocare una partita che diventa un po' spartiacque, perché la classifica io penso non magari nelle prossime 2 o 3 partite, ma nelle prossime 5 o 6 inizia a viaggiare un po' di più, inizierà a scremarsi un po'. Non tantissimo, perché lo stiamo vedendo, magari ci sono partite che non sembra che debbano andare in un modo, tipo quella di stasera, io pensavo che in un modo o nell'altro comunque si potesse venire fuori un pari, non pensavo la Roma andasse a vincere in casa dell'Inter dopo che l'Inter arrivava da così tanti risultati negativi, quindi comunque doveva per forza fare il risultato, invece no. Il Milan per me arriva bene, te l'ho detto. L'unico problema che vedo in questo momento il Milan nel caso è proprio l'approccio mentale alla gara. Deve prenderla di petto. Questa partita deve far capire che è la prima in classifica dell'anno scorso e vuole essere ancora prima in classifica quest'anno. Tra l'altro vedo il buon Tatarusano che evoca degli ottobri e dei novembri, se si dica,
per allontanare la scaramanzia, per non essere scaramantici. Davide,
io tra l'altro, come direbbe Leo, nelle ultime 5 è Tata molto bene.
Esatto. Davide, io ti faccio questa domanda. Alex scrive un bel clean sheet stasera, oltre a vedere nelle ultime 5, lo stiamo vedendo, a parte col Bologna e col Sassuolo, che però un pareggio, il Milan ha sempre preso gol, e in 2 su 3 partite ne ha prese addirittura 2, ovvero le ultime 3 partite, tra l'altro. Quanto sarebbe importante, secondo te, fare tabula rasa, cioè 0 gol subiti in questo Empoli Milan?
Allora, intanto saluto dalla chat, Dio perdona, Riganò, tra l'altro Cristian Riganò, ex giocatore dell'Empoli, stagione 2005-2006, 33 presenze, 5 gol in campionato, indimenticabile l'apporto di Riganò, grande bomber soprattutto in Serie B, ha dato tanto. Per quanto riguarda invece la domanda che mi hai fatto, caro Enrico, Tatarusanu secondo me ha bisogno di questo, più che il Milan ha bisogno di un clean sheet, credo che Tata abbia bisogno di un clean sheet, perché l'anno scorso nel periodo in cui
vabbè, vai avanti,
no, nel periodo in cui, scusatemi, nel periodo in cui ha dovuto sopperire, diciamo, all'assenza di Maignan, ha fatto mi pare un solo clean sheet, Milan-Torino 1-0 in cui segna Giroud. Tutti gli altri ha preso gol, alcuni un po' rocamboleschi, ma comunque ha fatto il suo. Ricordiamo che un mattoncino dello scudetto è proprio del Tata. Detto questo, credo serva più a lui, perché partire con un clean sheet, partire magari con due paratine, un po' di fiducia stasera, perché vai a giocare a Stamford Bridge. Ok che Tatarusano è un portiere che di partite di Champions qualcuna ne ha giocata nella sua carriera, anzi più di qualcuna. Però devi andare comunque a Stamford Bridge, davanti a 50.000 persone, poi torni a San Siro con la Juve davanti a 80.000 persone, poi ritorni a San Siro ancora con il Chelsea, presumibilmente ancora davanti a 80.000 persone. Diciamo che sono tre partite non semplicissime, quindi un clean sheet stasera sarebbe una bella iniezione di fiducia, secondo me, per il Tata. Anche alla luce delle voci che sono uscite, scusami Harry, a mio parere inspiegabili, questa settimana su possibili vice del Pro della prossima stagione, da Sportiello a Terracciano, preferisco non commentare. Io credo che se il Milan deve prendere una scelta, o continuare con un portiere così, insomma un portiere di una seconda linea, o andare a prendersi un portiere di livello, magari un Perin, perché comunque fa sempre comodo. Abbiamo visto che per due anni di fila Maignan è stato fuori un mese. Se non c'è due senza tre, l'anno prossimo lo perderemo ancora per un mese. Chi giocherà? No. Sportiello. No. Io prenderei. Vabbè, basta, mi taccio a voi.
Grazie.
Adesso lo dici.
No, io punterei l'anno prossimo su un portiere, su un secondo portiere di livello. Cioè, è il Chelsea oggi, ok? Che il Chelsea in Premier, il nuovo proprietario, ha speso 400 milioni, però si fa male Mendy, gioca Kepa. Cioè, ok che Kepa prende 7 milioni di stipendio di euro l'anno, però si fa male Mendy e gioca Kepa.
Davide, fai un nome.
Devo fare un nome?
Io
andrei a prendere anche, cioè, un alla Skorupski, insomma. Portiere abbastanza fidabile.
Terracciano è più forte però di Skorupski. O Vicario, ti dico Vicario per dire. Però
sì, Vicario l'anno scorso ha preso doppietta a Franchessi, con un gol sotto le gambe, un gol in parte all'orecchio, un gol su punizione, non si è buttato.
Vabbè.
No, ha fatto una buona stagione Vicario. Comunque io preferisco Skorupski, uno dei portieri più continui secondo me, nonostante giochi da qualche anno a questa parte in una squadra che prende 60 gol a stagione.
No, ma guarda che credo che il problema grosso non siano le caratteristiche di Tata, cioè il Milan continuerebbe nel caso anche con Tata, il discorso era ampio, il problema era di liste, ecco, nel caso, quindi un italiano farebbe un po' più comodo, però cambia poco.
No, non riprendo. Non a
Roma, come ci scrivono.
No, non lo faremo. Sì, non lo faremo. Leo, ti vedevo annuire prima di passare agli occhio al duello. Ti vedevo annuire prima quando Davide diceva serve più a Tatarusano che al Milan con shit.
No, sicuramente. Questo sono d'accordo. Serve tanto a lui. Servirà tanto a lui perché ha, per la seconda stagione consecutiva, una grossa responsabilità in un momento complicato, in un momento con tante partite, forse anche più della scorsa stagione. Per quanto anche la scorsa stagione, insomma, si è sceso in campo per partite impegnative, serve tantissimo a lui. Diciamo che il suo bonus l'ha già usato l'anno scorso, quindi comunque la fiducia gli va data a priori ed è giusto dare fiducia. Per quanto riguarda la questione, diciamo, dell'anno prossimo, c'entra sicuramente il problema delle liste, è vero, il Milan dovrà considerare quello, però per me il Milan deve anche cercare un portiere con delle caratteristiche più simili proprio a a Maignan. Cioè il Milan ha due portieri che sono quasi diametralmente opposti in campo e quindi deve cambiare anche il suo modo di giocare o perlomeno di impostare l'azione, quindi anche quello dovrà entrare nelle valutazioni poi future. Però ce lo teniamo, quest'anno sicuramente un portiere che tra i pali sa il fatto suo e dovrà cercare, insomma dovrà farà tanto la testa, perché come dicevate voi prima, oggi magari un conto in trasferta e tutto, però le prossime due con 80.000 persone davanti ti possono tremare le gambe. Speriamo sicuramente di no, il valore di Tatarusanu lo conosciamo bene, ecco.
Sì, credo che abbia più presenze Tatarusanu di Maignan a livello internazionale, non vorrei dire una vaccata, ma con la nazionale ha giocato tanto.
Sì. Vedo che qualcuno mi ha copiato gli occhi a caro.
Qualcuno, sì, che fantasia a voi,
Cioè, no, allora mettiamo le cose in chiaro. Io prima ho fatto un paragone che se ci fosse stato Michele Tossani mi avrebbe applaudito per 10 minuti consecutivi, che è quello Lammers Morata, e adesso tu vieni a dirmi che io ti ho copiato Lammers negli occhi a, capisci che non c'è coerenza in quello che dici.
Ma perché per me Lammers potenzialmente potrebbe diventare più forte di Morata, tutto lì, cioè è un ragazzo che a me piace tanto. Partiamo proprio da qui, allora parto io molto velocemente. Lammers perché, ripeto, è un giocatore molto interessante. A me sono piaciute le tue parole su Lammers, non mi è piaciuto il paragone che hai fatto per Lammers, tutto lì, e l'ho messo negli occhi a perché ho preso proprio le due parole, cioè occhio a, io starei attento a Lammers questa sera, ecco, quindi darei un occhio a Lammers. Per il Milan, occhio a Charles, perché dai, questo ragazzo ha bisogno anche di un pochino di iniezione di fiducia, ecco, quindi non, che non arriva solo giocando una buona partita, facendo il passaggio per un compagno che sblocca l'azione, come magari è accaduto in altre situazioni per lui, ma arriva anche tramite proprio o un assist decisivo o un bel gol che gli servirebbe tanto come iniezione di fiducia. Quindi queste sono le mie scelte, adesso passerei in ordine a chi viene dopo di me, ovvero Leonardo Menini.
Eccomi, ma io in realtà ho messo appunto al portiere, perché insomma, che quanto ne dica il buon Giovanzana, però a me Vicario comunque piace, ha fatto un buon inizio di stagione e una scorsa stagione positiva. Ho voluto scegliere lui perché poi in realtà per me la rosa dell'Empoli, insomma, con il Milan fa fatica a essere paragonata, quindi ok, vero, avete fatto bene a mettere Lammers, forse c'era anche Satriano, però insomma mi sono sentito di mettere il portiere perché spero che sia anche una partita un po' a senso unico. Per il Milan non volevo mettere anch'io De Ketelaere, che sennò a fare 4 su 4 mi trovava un po' eccessivo, troppa pressione li mettiamo anche noi, poi è colpa di Radio Rossonera se non segna e non si sblocca, ma tanto sarà questa sera perché Ricky Kakà nel 2003 ha segnato Empoli e quindi sarà questa sera. Ho scelto di mettere vi ho visti tutti quelli, ho visti. Per quanto riguarda il Milan, quindi ho scelto Olivier Giroud, perché ci deve trascinare lui, perché in queste partite, se la partita mai fosse un po' più bloccata, sicuramente insomma il nostro numero 9 fresco di compleanno e fresco di 36 anni ci potrebbe dare una grossa mano. Quindi io ho puntato su Giroud, un po' perché è in forma strepitosa, un po' perché diciamo non volevo scegliere De Ketelaere.
Va bene, prima di passare al direttore, comunque tu Leo hai detto che stasera segna, l'importante è che non lo dica proprio il direttore, perché fino ad ora ogni volta che il direttore ha detto stasera segna, il buon Charles è rimasto a secco o ancora peggio ha segnato ma gliel'hanno annullati, quindi l'importante appunto è che non lo dica lui. Prego, caro direttore.
Allora, io leggo le dichiarazioni prima di Charles a questo punto, visto che ha parlato nel pre, e ha detto, tra le altre cose, che Pioli gli chiede di essere più aggressivo quando non ha la palla, di andare molto di più in verticale e di giocare vicino all'attaccante. Questi sono i tre punti richiesti da Pioli. Non parlerò del gol, perché bravo, ovviamente mi sembra corretto, però visto anche la struttura dell'Empoli, penso possa fare bene stasera il buon Charles. Come ha detto qualcun altro, ci sono corsi e ricorsi storici. Per quanto riguarda l'Empoli, invece, ho messo Bandinelli e spero che continui a fare quello che sta facendo in foto, cioè sta dormendo palesemente.
No!
Quindi... No, scherzi a parte, ha già trovato il gol più di una volta, ho sentito anche le sue parole in settimana che diciamo così, Zanetti l'ho avvicinato un po' di più alla porta, tant'è che ha trovato anche qualche gol in più rispetto all'anno scorso. È uno di quei giocatori che ogni tanto dà fastidio, ovvero quelli che si inseriscono senza farsi troppo vedere sullo scacchiere. E quindi ho messo appunto il buon Bandinelli, che spero continui a dormire.
E adesso Davide ci dice perché mi ha copiato gli occhi.
No, sinceramente preferisco non prendere più parola, visto che vengo additato dalla chat di essere come Antonio Cassano.
No, prego,
potete tranquillamente.
No, non è questione di.
Allora, prima mi è stato detto che sono Cassano con l'accento milanese. Uno, non sono milanese, e questo mettiamo le cose in chiaro. Due, non ho mai parlato bene di Kepa del Chelsea, c'è stato qualche problema di comprensione. Io ho semplicemente detto che Kepa è il secondo portiere del Chelsea e che in questo momento sta giocando perché Mendy è infortunato. Ho messo Lammers perché Lammers è un ottimo giocatore e secondo me ha segnato solo un gol e ne poteva fare altri. Tra l'altro è uno con gli expected goal mancati, gli attaccanti con gli expected goal mancati più alti del campionato, ed è un dato che significa, e De Ketelaere, l'ho detto ad inizio puntata, insomma, segnerà.
Davide, scusa, puoi dire velocemente solo soltanto Lele?
No.
Lele.
No. No, no, non sei tu.
No.
Va bene, Leo,
come facci CVD tornare... come voleva si dimostrare.
Leo, facci tornare tutti e quattro a grosso schermo, a maxi schermo, a schermo grande. Perché dobbiamo.
Fiaschetteria Toscana. Storie di Milan. Sabato mattina è uno di quei classici giorni primaverili della provincia di Milano. Luca, amico e proprietario della Memoria del Mondo, libreria e casa editrice del mio territorio,